si pente, va dai sacerdoti, gli dicono venitela tu, sono fatti tuoi, lui va e si impicca, o secondo Atti degli Apostoli si getta dall'alto e si squarcia. Pietro invece accetta che Gesù lo perdoni, e lì c'è un bellissimo gioco nel Vangelo secondo Luca. Avete presente quando vi dicevo che a un certo punto Gesù, in Marco, Gesù si volta, guarda i discepoli e fa loro il discorso? E solo in Luca, dopo che Pietro ha rinnegato Gesù per la terza volta, c'è questa immagine di Gesù che si volta, con lo stesso verbo usato in Marco, guarda Pietro, non dice niente, guarda Pietro. E in quel momento Pietro scoppiò in pianto. Quello è il momento della conversione di Pietro. Pietro capisce ciò che ha fatto rinnegando Gesù, si lascia toccare il cuore, la compunzione, e ritorna a lui e ricomincia. Avrebbe potuto fare la stessa fine Pietro, per la vergogna, lui su cui Gesù aveva fondato la sua comunità: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia comunità, la mia chiesa. Lui accetta comunque di lasciarsi perdonare per il suo grande peccato e ricomincia. Giuda non lo accetta. Giuda vuole essere lui a dire l'ultima parola su di sé. E l'ultima parola nella vita, allora succede questo, che se siamo noi a voler dire l'ultima parola su noi stessi, a volte, di fronte all'evidenza del nostro fallimento, della nostra pochezza, non ci resta che fare gesti estremi, se non accettiamo che il Signore ci perdoni e ci porti a ricominciare. Non so se l'ho fatto troppo lunga.
No, però una cosa, però manca lo sguardo di Gesù e Giuda. Pietro ce l'ha, perché tutti e due hanno l'avvertimento. Sì. Cosa fai qua, mi tradirai.
Sì.
Uno però rimane senza quello sguardo, l'altro ce l'ha.
Sì.
Perché Pietro piange, sì, quando ha quello sguardo, sì, quando si vede.
Cioè lì c'è solo il Luca, diciamo.
Lo so.
Tecnicamente, non, però, quando Matteo, che
non
per altra via, Matteo scrive: amico, per questo sei qui, è come se dicesse amico mio. Amico, certamente ha detto prima guai a quell'uomo, meglio per lui, però amico mio, fino alla fine gli dice amico mio, come se in qualche modo gli dicesse.
Lo sguardo dopo che è successo, perché a Pietro viene dopo, sì, che è successo.
Sì.
Quello sguardo solo lui sa cosa, sì, cosa viene detto.
Amico, amico.
Diciamo anche una cosa che non possiamo fare il processo alle intenzioni, cioè possiamo dire anche questo, possiamo anche dire che sapendo come sono andate le cose, il narratore che scrive tot anni dopo ha interesse a mettere un particolare, siccome Pietro ce l'ha fatta, mette un particolare che lo mette in buona luce. Per quanto riguarda Giuda, sapendo quello che ha fatto, non viene segnalato nulla.
Che tipo di coscienza aveva di se stesso Gesù?
L'autocoscienza.
L'autocoscienza che ha avuto uno sviluppo, una crescita, come avviene per ognuno di noi.
Adesso, però io di fronte a domande così chiedo alla delegazione dei missionari di raddoppiare lo stipendio. Queste sono domande che non erano previste nel contratto. Quindi...
D'accordo.
No, c'è certamente.
E per...
Come?
Per ascendente, sicuramente.
C'è una...
Semplicemente per conoscere meglio Gesù, sì, il centro era stare con Gesù.
Certo.
Ecco, però non so se basta stare con Gesù, perché costoro qui, tutte le meditazioni che hai fatti, i discepoli stavano con Gesù, ma era un continuo non capirsi, era una continua incomprensione. È quello che penso succede anche a noi.
Assolutamente.
Cerchiamo di stare con Gesù, ma avremo tanta voglia di...
Sì, io credo che per quanto riguarda quest'ultima, poi dopo cedo la parola, per quanto riguarda quest'ultima affermazione, riprende un po' quello che dicevamo ieri, cioè sul fatto che, anche spinti da quella domanda secondo me interessante di Don Danilo sul ma Gesù non ha mai avuto dubbi di essersi sbagliato, cioè in un certo senso noi facciamo sempre fatica ad accettare il volto di Dio che Gesù ci racconta, vorremmo sempre altro, abbiamo sempre delle idee religiose su Dio, religiose secondo anche cliché che abbiamo in mente, che Gesù ci stravolge, quel Dio che va incontro ai fratelli, al fratello che ha fatto tutte le stupidaggini più giovani, quel Dio che dà agli operai dell'ultima ora come quelli della prima ora, e via dicendo. Queste sono tutte idee che Gesù stravolge. E allora la fatica che noi abbiamo a lasciarci evangelizzare. D'altra parte, per quanto riguarda la coscienza che Gesù aveva, io credo, mi sembra di aver colto una tua domanda anche questo, cioè se i discepoli fanno tanta fatica a comprenderlo, pur stando con lui, bisognerebbe sapere un po' di più chi è Gesù, qual è la sua coscienza per stare con lui meglio. Ecco, la sua coscienza nei Vangeli è un problema che in qualche modo gli autori antichi non avevano queste preoccupazioni. Però da moderni noi possiamo leggere alcuni elementi. Per esempio, i due momenti chiave dell'autocoscienza di Gesù sono normalmente individuati dai commentatori nel battesimo e nella trasfigurazione. Il battesimo, tu sei mio figlio, da solo, solo per lui, la voce che scende dall'alto, e la trasfigurazione è quella voce che coinvolge anche i tre discepoli e dunque un abbozzo di comunità. Quelli sono i momenti in cui c'è un'autocoscienza di Gesù. E dove si trova? Interessante, nel primo caso Gesù si trova in mezzo ai peccatori, riceve questa grande rivelazione su di sé al momento in cui sta in mezzo al peccato del mondo. Il secondo invece è sulla montagna in mezzo a Mosè e ad Elia, cioè a tutta la scrittura, i profeti e la legge. Gesù si trova, può essere capito solo se lo collochiamo in mezzo all'umanità peccatrice e se lo collochiamo in mezzo alla scrittura come compimento di tutta la scrittura. Questi devono essere stati per lui degli scatti di autocoscienza, così come quel momento del Getsemani, che è il momento, se qualcuno ha definito, della defigurazione, la trasfigurazione sul monte, la defigurazione, lo sfiguramento dell'orto degli ulivi. E poi quel percorso deve essersi compiuto appunto in quelle parole, non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu, che dicono alla fine quello che Giovanni dice in altro modo quando Gesù dice: non sono venuto per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato, io faccio sempre quello che il Padre mi dice. Come a dire che in tutta la vita deve essere stato obbediente a questa voce interiore del Padre che lo portava a vivere in un certo modo e fino a dare la vita. Però io sono convinto che, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, che fosse una persona non facile da stare insieme a lui, interessante, carismatica, non facile. Sì,
mi fanno capire che dobbiamo chiudere perché fra poco alla mezza.
Ecco, dici com'è il programma adesso?
Ecco, adesso alle 4:30 andiamo in chiesa, ecco, e c'è la liturgia penitenziale e contemporaneamente ci sarà l'esposizione.